La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Michael Small è l'autore della colonna sonora del film, il cui titolo in originale è The Drowning Pool, che è il film di cui ci parla oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo con piacere a raccogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, carissimo, di che film si tratta, che come spesso accade, anzi quasi sempre accade, il titolo in italiano ha poco a che vedere con quello originale?
Sì, è un titolo italiano molto banale, a fronte di The Drowning Pool, cioè Detective Harper, acqua alla gola. Allora, questo film è un giallo classico, di discreta fattura, ma assolutamente, diciamo, per nulla originale, girato da Stuart Rosenberg, che peraltro era un regista di vaglia, che aveva fatto dei film che avevano lasciato il segno, per esempio sempre con Paul Newman aveva fatto La caccia, e su un detenuto inquieto e anarchico, insomma la sua storia di ribellione, questo già nel 66. Nell'80 con Redford farà un film molto coraggioso, che sarà Brubaker, c'è un giornalista che un direttore addirittura delle carceri, che si introduce in un altro carcere per capire la condizione di vita dei detenuti, film in cui uno dei migliori, diciamo, è Robert Redford. A fronte poi di altri film mediocri, e qui siamo un po' in questo campo, insomma, in un film che non decolla sostanzialmente, pur essendo dignitoso. Di che parliamo? A parte che abbiamo ovviamente la presenza di Paul Newman, che da sola insomma, ovviamente
giustifica
il film, e abbiamo anche la presenza della moglie di Newman, Joan Woodworth, tra l'altro peraltro una bravissima attrice, e anche una giovanissima Melanie Griffith.
Che avevamo già visto qualche tempo fa con Gene Hackman,
sì. È un giallo classico in cui si racconta che del detective Hugh Harper, californiano, che arriva a Los Angeles, un detective privato, per accettare un incarico per conto
arriva a New Orleans.
Arriva a New Orleans, sì, a New Orleans, che ho detto.
Non importa.
È di Los Angeles e arriva a New Orleans per accettare un incarico per conto, tra l'altro, di una sua ex fiamma, un'ereditiera, diciamo tal Iris, che vive in una splendida villa col marito e la figlia Scarlett, in una grande tenuta, una villa con una grande tenuta gestita in maniera molto autoritaria dalla madre Olivia, una plurimiliardaria. Iris lo convoca non solo perché aveva avuto una storia, insomma, alcuni anni prima, e quindi se lo ricordava ne aveva fiducia, ma per incaricarlo di scovare chi le mandava delle lettere anonime che insinuavano sulla sua vita disinvolta a livello sessuale, mettendola in difficoltà. Lei dice in realtà più con la madre che col marito, insomma, che se lo
marito
giocava,
da quello che si capisce è abbastanza un
una
oggetto d'arredamento,
diciamo, inconsistente, la figura d'arredamento. Lei ritiene che l'autore del ricatto sia praticamente l'ex autista Rivis, perché si vendicherebbe di un licenziamento recente. A questo punto cosa succede? Succede che Newman, diciamo Harper, dopo aver subito un tentativo di seduzione da parte della figlia, appunto, e che sventa per fortuna con abilità, diciamo, perché questa era una minorenne, la figlia, diciamo, di Iris.
Sarebbe Scarlett, interpretata appunto da Melanie Griffith, che sembra quasi destinata a questo ruolo di Lolita.
Di ninfetta, sì, infatti. Comunque, praticamente lui sventa, il capo della polizia, insomma, lo scagiona, diciamo, tutto sommato gli crede, dice guarda che mi sei infilato in camera, insomma, che in realtà viene arrestato. Riesce però a convincerlo che non c'entrava niente, insomma. E comunque sia, nel corso, diciamo, dell'indagine che comincia a fare su queste lettere, si rende conto che questa tenuta di questi, tra l'altro De Verox si chiamano, è sotto tiro di un magnate del petrolio, Kilburn, che vorrebbe acquisirla per poter, nelle terre circostanti, tra l'altro abbastanza paludose, comunque avviare un'estrazione del petrolio, perché è una zona ricca di petrolio, e tra l'altro si scopre, facendo sempre un'indagine approfondita anche su Reeves, che lui aveva una relazione con una prostituta tal Gretchen, che lo aiuta un pochino a fare le indagini, insomma, e che gli suggerisce di perquisire, diciamo, una camera d'albergo che trova deserta, e nel frattempo, uscendo da questa camera d'albergo, lui viene rapito da due strani figuri che praticamente lo acchiappano, lo mettono in macchina, e una donna misteriosa, così in qualche modo, che poi scoprirà chi è, lo interroga su degli assegni, su dei libretti di assegni, che un libretto, diciamo, in particolare, che Reeves doveva avere, diciamo, in suo possesso.
E che quindi il detective probabilmente aveva rintracciato nella camera d'albergo.
Esatto, esattamente. In realtà Harper se la cava con molta abilità, un po' così corteggiando questa donna, sia pure in condizioni molto precarie, ma si finge un ladro in cerca di gioielli, dice io non ne so niente e così via, insomma.
Tra l'altro è quasi più lei che cerca di sedurre lui, insomma.
È quasi più lei, sì, che cerca di sedurre lui, lui comunque sta al gioco perché capisce, così salva la pelle, insomma. Comunque sia, la vecchia Olivia viene trovata morta nel giardino di casa sua.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, la vecchia, appunto, possidente di terreni, non vuole cedere gli stessi, nonostante,
nel modo più assoluto,
perché è un ambientalista antenato.
È un ambientalista, un ecologista, mentre invece Kilburn è uno spietato affarista. Tra l'altro, insomma, una figura, addirittura Harper gli chiede, ma lo fai per patriottismo o per avidità? Dice l'uno e l'altro, insomma.
Sì, insomma, quel pezzetto lì mi fa pensare che 50 anni non sono passati per niente, perché
no,
praticamente
no, perché adesso
i temi dell'ecologia vengono accantonati in favore del, diciamo, del,
in favore chiaramente del profitto,
e soprattutto dell'utilizzo di combustibili fossili, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Comunque
viene trovata morta Olivia.
Viene trovata morta. A un certo punto diciamo il capo della polizia, che è Broussard, vuole incastrare Rivitz perché pensa che questo ex autista sia comunque il maggiore sospettato, e Harper in realtà, che agisce per conto proprio e parallelamente a Broussard, riesce a trovarlo a casa della sorella e lo trova in possesso di $10,000, insomma, che in qualche modo era il compenso da parte di Kilburn, lui ritiene almeno che sia così, per aver ucciso la vecchia Olivia. Ora, diciamo che a un certo punto lui decide, Harper, di mettere sotto sequestro, sotto custodia Reeves, partono con la macchina, lui lo controlla con la pistola. A un certo punto però vengono quasi speronati da una macchina, finiscono in una palude, si salvano a stento, escono fuori, trovano tre uomini incappucciati che cominciano a fare fuoco e viene ucciso Reeves, praticamente. Lui riesce a scappare, diciamo, e quindi questi tre, tra l'altro viene ferito anche uno di questi dal fuoco, appunto, di Harper. A questo punto l'intrigo diventa sempre più complicato, insomma, perché è un film comunque intrigato, è un film abbastanza intrigato, e lui torna da Broussard, diciamo, dal capo della polizia, e che in realtà lui non ne sa niente, non sa niente di questa storia, diciamo, del libretto di assegni, non sa niente della sparatoria. E dice che un suo aiutante è stato ferito al braccio durante l'incidente di caccia, anche questo abbastanza sospetto. A questo punto Harper decide di tornare da questa prostituta Gretchen, che invece tira fuori questo famoso libretto di assegni e rubato, diciamo, da
Reeves. È
anche un taccuino che conteneva tutte le indicazioni sui politici corrotti,
poliziotti
da Kilburn, insomma, e quindi
capisce anche che uno degli aggressori che ha provocato la
morte, deduce questo Franks, era uno degli aggressori mascherati, insomma, sostanzialmente uno dei collaboratori di Broussard,
che era il braccio destro, bravissimo,
e che aveva una forte antipatia, tra l'altro, per Harper, insomma, già aveva manifestata varie volte fin dall'inizio, insomma, appunto. E vabbè, a questo punto diciamo che lui torna comunque da Kilburn, diciamo Harper, devo dire con molto coraggio, gli informa sulle scoperte che ha fatto e lui, insomma, questo così mascalzone, questo trafficante, diciamo, di petrolio, gli confessa che Reeves era comunque una sua spia, che però lui non l'ha ucciso. Ora Harper gli conferma di essere in possesso del libretto d'assegni, così non lo può uccidere, praticamente. Però lui
non è neanche disposto a venderglielo, insomma.
Esatto. Lui però lo fa tramortire mentre telefona, fa una drammatica telefonata con la sua ex amante che aveva dato l'incarico, che gli dice di essere ormai stanca della vita, di volersi insomma non avere più responsabilità, mentre la figlia ascolta la telefonata. Harper dice: adesso vengo subito, no? Preso da un presentimento che chiaramente che gli viene.
Sì, anche perché lei ha una voce molto impastata, si capisce che non è completamente in sé.
Esatto. A questo punto Harper viene tramortito e dal momento che la moglie di presidente, che era poi la moglie di Kilburn, era la donna che lui aveva trovato nella macchina, con cui aveva avuto questa conoscenza rapidissima nella macchina, e gli dice di essere questa donna, di essere in pericolo, lui la manda nella sua macchina, dice: vai nella mia macchina, viene tramortito, tutti e due vengono prelevati e sbattuti dentro una specie di camera, diciamo, di piscina, insomma iperbarica, e praticamente vengono innaffiati, torturati con getti d'acqua e poi da Kilburn, diciamo, suo collaboratore. Dopodiché gli si dice: vabbè, mi dai sto libretto d'assegni, pensaci fino a domattina. Se ne vanno
sigillando la porta blindata.
Sigillando la porta, sì. Rimangono quindi in questa camera chiusa, sostanzialmente chiusa, con tutte queste tubature. E a un certo punto Harper, avendo capito insomma che non ne sarebbero usciti, decide di manomettere tutti i sigilli, diciamo tutte le tubature, per cercare di inondare d'acqua in modo arrivare al lucernario, dice, lì, se ci va bene riusciamo a spaccarlo, ad aprirlo. In realtà ci arrivano e non riescono ad aprire assolutamente nulla.
Sì, perché il meccanismo che diciamo che apre la finestrella è bloccato.
È bloccato. Se non che sarebbero ormai destinati a morte certa.
E da qui il titolo in italiano, tutto sommato. Insomma.
Esatto, questo è il titolo italiano. Fin quando a un certo punto, per puro caso, ritornano Kilburn col suo assistente, apre la porta, si inonda tutto il corridoio di una gigantesca massa d'acqua, il collaboratore viene travolto praticamente e ci rimane secco, mentre Kilburn si salva, però insomma Harper dà la pistola, appunto gli prende la pistola e la dà a questa donna, alla sua moglie, e gli dice: tienilo a bada. In realtà questa lo uccide perché lo temeva, perché comunque dice: se lo lasciamo andare comunque sia la farà franca, perché è molto potente, e così via, insomma. A questo punto questa donna Mavis, diciamo, si chiamava la moglie di Kilburn. Ora il giallo, diciamo, è abbastanza contorto e complicato, insomma. Come si va a chiudere? In un modo che all'inizio uno non penserebbe, nel modo più assoluto, no? Anche se poi a pensarci bene non è poi così illogico per certi segnali che vengono dati, insomma, no? E una volta che insomma chiarito questo discorso e che è ucciso Kilburn, Harper, dopo aver visto appunto che Iris era morta per overdose di farmaci, e vede il capo della polizia Broussard, che è già al suo posto, memore del fatto che lui aveva detto ad Iris e diciamo alla figlia: ci tengo particolarmente. Lui capisce che avevano avuto una relazione, insomma, avevano una relazione da molti anni.
In pratica, Scarlett è figlia Scarlett, del poliziotto.
Scarlett, praticamente, esatto, era la sua figlia. E Scarlett, lui capisce, perché Newman trova anche Scarlett, diciamo, e gli dice che era stata lei a scrivere questa lettera minatoria.
Si era accorto che aveva ascoltato la telefonata con
aveva
la madre.
Aveva indotto al suicidio la madre e aveva ucciso pure la vecchia, quindi insomma era una lui assassina, quindi praticamente, e aveva spinto la madre al suicidio. Scarlett non dice di no, cerca chiaramente di cavarsela dicendo che le odiava a morte perché discriminavano il padre, che poi è questo capo della polizia, Broussard. Broussard ha ascoltato questa confessione, però sostanzialmente la figlia non l'arresta, insomma, e lui dice: è mia figlia, insomma, praticamente, quindi può darsi pure che la ragazza la faccia franca. Harper a questo punto, terminata la sua missione, passa di nuovo dalla prostituta Gretchen e gli regala i $10,000
che aveva trovato dalle tasche del suo amante,
e si prende $800 di spese per sé e dice di inviare questo libretto di assegni al giornale più prestigioso di New Orleans, in modo da svergognare, da chiarire insomma un pochino tutta
tutti
la vicenda.
Tutti corrotti, certo.
Prende e se ne va. Allora, un giallo intricato, no? Purtroppo con un ritmo poco coinvolgente.
Beh, un diciamo film. Che il momento clou ovviamente è quello dell'acqua che sale nella piscina.
Infatti è una immagine che non si dimentica, no? Quindi sicuramente quello è anche a livello di suspense ben costruito. Il problema è che la regia secondo me è abbastanza piatta, insomma, ecco l'impressione che mi fece allora, perché bisogna tenere presente che 9 anni prima Newman con un altro regista, Jack Smith, aveva fatto realizzato il bellissimo Detective Story,
che se vogliamo è il prequel di questo, insomma,
questo che è il prequel di questo.
Infatti,
e che aveva
quando Iris ricorda i bei tempi andati, probabilmente sì. Fa riferimento alla loro liaison che era avvenuta nel precedente capitolo, insomma.
Esatto. E questo film era di buona fattura, nettamente. Ricordo un film che mi colpì molto, questo primo film, diciamo, questo di pochi anni prima, 9 anni prima. Era un film, insomma, di ottimo calibro, se vogliamo così. Era il periodo in cui si cimentavano Newman e anche Frank Sinatra, no? nei vari film, diciamo così, gialli. Per esempio Sinatra aveva fatto praticamente L'Investigatore, che pure era un film di un certo pregio, e lui aveva fatto questo Detective, appunto.
Beh, poi nel frattempo c'erano stati i vari remake anche di Marlowe, se vogliamo,
infatti.
Discorsi di
insomma guardia. Era un tentativo di riallacciarsi però fiaccamente al grande filone del noir degli anni 50-40, che sono film assolutamente inarrivabili. Faccio un esempio, La fiamma del peccato, per dire, insomma, i film di Billy Wilder, ma non solo questi, anche film meno famosi, anche rivisti adesso, prima che la censura maccartista intervenisse cercando di arrestare registi, attori o comunque di neutralizzarli, per esempio c'era poca censura nei noir americani, diciamo. Se uno vede i film tra gli anni 30 e 40, e un paio di anni fa c'è stata una rassegna al Quirinale, al Palazzo delle Esposizioni. Al Palazzo delle Esposizioni ci fu una rassegna del cinema noir degli anni 30-40 che non era sottoposto a censure. Erano tutti film estremamente moderni.
Questo non è assolutamente all'altezza, insomma.
Questo non è un film che... Niente, è un giallo classico, tradizionale, che si lascia vedere, che c'ha questa trovata, appunto, dell'acqua... E niente più di questo, insomma.
Poi ovviamente ci sono le solite circostanze un po' pruriginose dello sciupa femmine che cerca di resistere.
No, c'è soprattutto, diciamo, quello che è piacevole è l'ironia, no, del detective, no, di Harper, di un po' Newman che gigioneggia, che c'ha sempre la battuta pronta, che anche nelle situazioni di grande difficoltà mantiene sempre l'umorismo. E non si dà mai per vinto, solo, ecco, forse se la vede brutta proprio con quest'acqua alla gola.
Certo, ma poi realtà... ovviamente c'è sempre una contrapposizione che forse per noi italiani è difficile da percepire, tra per esempio la costa occidentale dalla quale proviene.
Sì, c'è anche questo scambio di battute, appunto, con Broussard.
Consideriamo che questa era, insomma, la Louisiana era ancora profondo sud, stiamo parlando di un'epoca in cui, diciamo, il razzismo era ancora galoppante.
Era ancora, ci sono un paio di notazioni interessanti sulla musica, per esempio, delle lighe di New Orleans, però dei brevi proprio accenni, che se invece fossero stati un po' più sviluppati avrebbero dato spessore al film, no? Comunque, nella sostanza, sì, c'è anche questo conflitto tra Los Angeles e la profonda Louisiana, spiegato dalle battute dei due, diciamo, di Newman e praticamente di Broussard, e ci sono tante cose, se vogliamo, anche affastellate nel film, no? Tante anche notazioni, se vogliamo, in qualche parte di costume, insomma, sociali dell'epoca, però rimane un film debole complessivamente, ecco. Almeno non decolla, non appassiona, si segue volontariamente, diciamo così, con un certo piacere, una certa piacevolezza, soprattutto per le battute di Newman, insomma, ecco.
Sì,
perché lui era veramente un grosso attore, insomma, anche dotato di una capacità estrionica piuttosto misurata, ma molto efficace.
Sì, va detto che è probabile che il regista Stuart Rosenberg, che aveva dei buoni trascorsi anche a livello di telefilm, come si chiamavano all'epoca, perché aveva girato sia degli episodi della famosa serie Alfred Hitchcock presenta, che un paio di episodi dei Confini della realtà, memore del, diciamo, del successo di Nick Manofredda, che era il film che li aveva visti insieme a fine anni 60, probabilmente sperava che il nome di Newman e la sua capacità carismatica potesse in qualche maniera fare il film,
sì, illuminare un po' questo film. Tra l'altro lui tenterà vari generi, per esempio farà un buon film nel 79 della saga di Amityville Horror, riuscirà forse quasi meglio sotto certi profili in quel film horror così a spaventare un po', ecco, che non posso dire, insomma, era comunque un buon artigiano, ma le migliori cose secondo me rimangono La caccia e questo, appunto, Brubaker, che era un film cioè i film di impegno civile, secondo me tutto sommato gli riuscivano bene e avrebbe potuto approfondire quel filone, insomma, anche perché era uno di quei registi che proveniva comunque dalla cultura progressista di Hollywood e quindi, diciamo, che ha fatto sempre un po' un compromesso tra commercio, come al solito, industria e impegno.
Certo,
sociale,
certo, cioè. La pagnotta la doveva portare a casa anche sì, lui, sì. Ovviamente.
Comunque questo è un film, secondo me, medio, niente più, nulla diciamo di così indimenticabile, insomma, ecco.
A questo punto, Marcello, visto che sono già le 14:32 e che, insomma, già il racconto della trama è stato,
sì,
ovviamente
elaborato
perché era contorta un pochettino tutta,
ma parecchio contorta, sì,
sì, sì, sì. E io credo che sia il caso a questo punto intanto di ricordare che siamo su radiocittaperta.it. La Bottega del Forno prevede spesso all'inizio delle due ore di trasmissione la rubrica Visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, che oggi si è occupata di Detective Harper, Acqua alla gola, film di Stuart Rosenberg. E questa rubrica porta questo titolo proprio perché il curatore Marcello ha avuto la possibilità all'epoca della proiezione originale di assistere alla visione di questi film in una sala cinematografica della nostra città Roma, e quindi ci racconta ogni volta in quale sala questa proiezione avvenne.
La vidi al Cinema Nuovo, quello che adesso è il nuovo Sagar.
Certo, chiaro. Un ultimo passaggio, è un passaggio che comporta un giudizio in stellette da parte di Marcello, da 0 a 5 compresi i mezzi voti, giudizio che mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Per me non va oltre i 2,5.
Eh sì, 2,5/3 se vogliamo, insomma.
No. Io darei 2,5.
Perfetto. Allora, due accenni a particolari di questo film che forse vale la pena un attimo approfondire. Ossia, intanto abbiamo detto della parte del poliziotto, del capo della polizia, per così dire,
sì,
interpretata da Anthony
Franciosa, che è un attore di vaglia.
Che
importante,
appunto, di chiare origini italiane, lui si chiama Anthony George, sì, Papaleo, e a riprova di questa sua origine mi permetto di ricordare le numerose collaborazioni con il cinema italiano, perché lui fu tra i protagonisti della Cicala di Alberto Lattuada, di un film con Mariangela Melato di Pupi Avati che aiutami a sognare e addirittura di Tenebre di Dario Argento. Quindi ci tenevo a fare questo piccolo passaggio per ricordare Anthony Francioso, anche perché a gennaio sono 20 anni dalla sua morte. Un'altra, come dire, precisazione riguarda Michael Small, che noi abbiamo già incontrato in un paio di film di cui ci siamo occupati, uno dei quali non neanche troppo tempo fa, perché l'autore, a parte di quando parlammo di Un Asquillo per l'ispettore Clute del 71, ma poi perché Un Assassino, del quale ci siamo occupati l'anno scorso, di Alan Pakula. E invece molto di recente Bersaglio di notte, che è quello appunto in cui Gene Hackman ha a che fare anche lui con Melanie Griffith. Ricordiamo che lo stesso musicista poi curerà altre importanti colonne sonore di film di cui ci occuperemo nel futuro, qui, per esempio Il Maratoneta, un altro film importante che va ricordato, di cui le musiche vennero composte da Michael Small, sono Sindrome cinese e Il postino suona sempre due volte. Un'ultima precisazione, sempre di carattere musicale, riguarda il fatto che spesso e volentieri, anzi, se vogliamo, il tema più ricorrente che appare come strumentale, soprattutto nei dialoghi, quelli un pochettino più, tra virgolette, romantici, è una rilettura, appunto, in chiave strumentale di un brano, Killing Me Softly with His Song, che praticamente è una canzone composta da Lori Lieberman e da Charles Fox, che venne portata al successo nella versione cantata da Roberta Flack e poi in epoca più recente ripresa dai Fugees di Lauryn Hill. Quindi insomma abbiamo voluto infiocchettare il racconto di questo film, visto che il film forse era poca cosa, con quello che di contorno poteva essere comunque stimolante.
Interessante, certo.
Perfetto, allora
Assolutamente.
caro Marcello, ovviamente ti ringrazio per la tua compagnia, per
Grazie a
la
te,
tua
Maurizio.
consulenza. È il momento di salutarci con un secondo estratto. Paradossalmente, se non vogliamo risentire la stessa musica che abbiamo già ascoltata, c'è un estratto che ho selezionato proprio dal momento, della piscina, praticamente della piscina di affogamento, che ricalca appunto l'audio originale del film. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
A te, buon proseguimento, Fabrizio.
Ciao.
Candy? Ho dimenticato le mie pillole di Gelusel.
Le ha lasciate in macchina?
Sì, può darsi. Ne ho un tubetto di scorta comunque nel cruscotto.
Vuole che vada a prenderlo?
Oh, al diavolo.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.